Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti a questo nuovo inizio di stagione con Grand Tour. Come ogni anno vi porteremo con noi alla scoperta di posti nuovi da raccontare o posti già conosciuti che magari nascondono ancora qualcosa di cui non vi abbiamo parlato. Con me, come sempre, i miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, ben ritrovati a tutti, ciao.
E Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Per questo inizio di stagione abbiamo scelto di portarvi con noi in Lombardia e allora comincio io nel dirvi che vi racconterò della Valtellina, che in questo periodo è davvero splendida perché stanno cambiando i colori, ma c'è ancora una temperatura ottima per fare tante passeggiate, e poi ancora in Franciacorta perché è periodo di vendemmia, allora quale miglior momento per andare in giro per cantine e per scoprire anche questa area della Lombardia. E poi entreremo nel Parco del Mincio, che è un parco davvero particolare sotto tanti punti di vista, e in chiusura di programma entreremo in un museo bello dentro, bello fuori, perché è un museo di design, è un museo che racconta una storia di impresa ed è un museo che ha davvero tantissimi colori ed è il Midec di Laveno. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Valeria, noi per questa prima puntata in cui torniamo a rimettere il caschetto da bici, ho la voce bassa ma sono carica, andremo a pedalare sullo Stelvio, una salita leggendaria inserita, come sapete, più volte nel Giro d'Italia e in questa edizione del 2024 nel suo versante lombardo, con partenza da Borbio. È il sogno di tutti i ciclisti, oggi affrontabile anche da chi non è allenato con la bici elettrica. Raccontiamo anche un po' la storia, la leggenda di questa salita, e poi meno conosciuti ma altrettanto belli sono gli itinerari nei dintorni di Brescia, nel cuore delle Prealpi bresciane, tra le valli Trompia e Sabbia, dove si snoda la Greenway delle valli resilienti. Insomma, tanti chilometri questa volta, ma anche tanti paesaggi e come sempre tanti luoghi da visitare. Silvio, invece con te dove andiamo?
E allora io oggi sono in cammino lungo la Via Valeriana, un cammino che parte dalla città di Brescia e poi sale verso nord, passando dalla Franciacorta, il lago di Iseo che riserva sempre scorci meravigliosi, passa anche in Valle Camonica e ci conduce poi fino a Tirano, oppure si può insomma scegliere la via, la deviazione verso il passo del Tonale. È un cammino che misura quasi 200 km divisi in 12 tappe, ma che lo possiamo vivere anche come un cammino, direi un cammino nel cammino, scegliendo magari la porzione iniziale in Franciacorta e viverci le tappe vista lago, oppure addentrarci nel percorso più montano, quello della Valle Camonica.
E allora, come avrete intuito anche quest'anno, non ci faremo mancare la fatica da affiancare ovviamente a bellissimi panorami da gustare con gli occhi, anche magari con il palato in alcune circostanze. Noi siamo prontissimi e dunque andiamo. E dunque eccoci qui pronti per un altro anno di viaggi, scoperte, escursioni, segnalazioni e perché no anche riscoperte di luoghi già percorsi ma che hanno ancora da dire. Il nostro itinerario riparte dalla Lombardia e, dato che per qualcuno le vacanze non sono ancora finite e per molti altri si apre una stagione di possibili fine settimana da organizzare, siamo andati in Valtellina per raccontarvi camminate da fare ma anche di formaggi da assaggiare. Con noi la guida turistica Paola Ambrosini.
In queste valli una delle esperienze più tipica è proprio salire sugli alpeggi, che ancora ai nostri giorni sono frequentati dai bestiame, quindi dalle vacche e dalle capre anche. Io partirei dalle Valli del Bitto, proprio perché qua c'è questa tradizione profondissima che risale al 1500 e forse anche prima, appunto, della produzione anche del formaggio Bitto. Bitto, ovviamente, formaggio che prende il nome dal torrente che scende da queste due valli, che sono le valli di Aldareto e la valle di Gerola. Fino circa a metà settembre, fine settembre, tutti questi alpeggi vengono appunto frequentati dai contadini, dai pastori, che hanno le loro bestie in montagna per produrre questi formaggi così famosi e così particolari, unici. E quindi si può vivere questa esperienza, tant'è vero che ci sono anche delle escursioni che vengono organizzate proprio per vivere l'esperienza dell'alpeggiatore, della mungitura e di come viene prodotto questo formaggio, che viene fatto appunto in giornata. I turisti che salgono possono vivere questa esperienza in prima persona, quindi direi che è molto sentita, molto bella e particolare.
Immagino poi che possano anche assaggiarlo adeguatamente.
Ovviamente, ovviamente, anche perché le bestie salgono in Alpe i primi di giugno, poi ovviamente dipende molto dalla stagione, dal clima, da quanto piove. Comunque in linea di massima salgono i primi di giugno e scendono a fine settembre.
Questa è una delle possibilità che queste valli offrono, ma appunto siamo in una stagione in cui ancora è possibile, diciamo così, fare delle escursioni in montagna prima che poi arrivi l'autunno, l'inverno, e quindi cambia anche un po' il paesaggio. Che altre esperienze regalano queste valli?
Allora, considerate che settembre è un mese bellissimo, come lo è ottobre, perché poi cominciano a modificare i colori, soprattutto delle foglie, quindi c'è questo classico fogliage, come viene chiamato, ma settembre ancora non c'è, però la natura è bellissima. Poi ci sono di solito queste giornate così terse, limpide, con questo cielo molto molto azzurro, quindi le passeggiate sono perfette, anche perché non è caldissimo le temperature, perché anche in questi giorni comunque il sole si fa sentire. L'unica cosa che, come sempre si dice, in montagna bisogna essere organizzati, essere prudenti, avere l'attrezzatura giusta, avere piuttosto un abbigliamento in più, una giacca venti in più, perché il tempo può cambiare repentinamente, però è sicuramente uno dei periodi più belli. Non fa troppo caldo, non è freddo e si cammina in una natura molto molto bella.
Lei come guida che cosa suggerisce come percorsi?
Nel nostro territorio veramente ci sono moltissime escursioni da fare. Consideri che c'è, ad esempio, la Gran Via delle Orobie, che resta appunto nel versante orobico, cioè quello verso sud, quello meno solivo, quello di cui abbiamo parlato finora praticamente, dove viene prodotto appunto il formaggio Vitto, soprattutto da dove nasce appunto. E la Gran Via è lunga 130 chilometri e parte dalla Vallesina, che è la prima valle che parte dall'inizio della Valtellina e arriva fino alla Prica. Ma a parte questa Gran Via, che oltretutto è divisa in 11 tappe perché ovviamente è lunghissima e se ne possono fare più parti, poi dipende dal tipo di allenamento, anche il versante retico, quindi quello delle Alpi, perché le Orobie sono prealpi, mentre le retiche sono Alpi, anche lì abbiamo moltissime escursioni. Abbiamo la famosissima Valmasino con la Val di Mello, che è adatta a tutti, alle famiglie, perché è molto pianeggiante all'inizio per poi salire con queste pareti granitiche. Oppure abbiamo anche la Costiera dei Cech, ad esempio, che è la parte sempre retica, un po' più pianeggiante, e che essendo nel versante solivo si può frequentare anche in pieno inverno, senza salire magari alle altezze maggiori, non c'è bisogno di andare fino a 2000 rotti metri, ma fare delle bellissime passeggiate, e anche a dicembre c'è sempre il sole fino anche alle 3 e alle 4 del pomeriggio, quindi è molto molto godibile. Io direi che il nostro territorio è forse meno turistico di, ovviamente, dell'Alta Valle, ma se lo si conosce, se lo si apprezza poco poco, offre degli scorci e delle possibilità, soprattutto a chi ama la montagna e l'escursionismo, veramente incredibili. E anche se è un territorio piccolo, ogni valle ha la sua caratteristica, sono tutte diverse e quindi è bello scoprirne un po' alla volta. Faccio un altro esempio, la Vallesina, che nessuno conosce, è una vallata molto selvaggia e anche lì con degli scenari spettacolari, mentre ad esempio quella che dicevamo prima della costiera dei Cech ha delle, anche stando su altezze inferiori, ha una vista, una panorama incredibile che va dal lago di Como fino alla media alta valle, si vede tutto, quindi veramente sono degli spazi che aprono il cuore.
A un buon formaggio si può abbinare un buon vino, siamo in periodo di vendemmia e di cantine aperte. E quale posto migliore della Franciacorta tra Brescia e il lago di Iseo? Il prossimo fine settimana l'appuntamento è con l'omonimo festival. Ce ne parla Fabio Lantieri dell'omonima cantina di Capriolo e proprietario di Cantine di Franciacorta.
Il Festival Franciacorta quest'anno arriva alla sua 25esima edizione, quindi un traguardo decisamente importante. E noi quest'anno, come Cantine Franciacorta, riproponiamo la soluzione del banco d'assaggio. In sostanza, per due giornate, sia nel sabato che per la domenica, proponiamo un banco d'assaggio e quest'anno il protagonista sarà il Sartène, perché 20 cantine, anzi 22 per esattezza il sabato e 22 la domenica, proporranno in degustazione il loro Franciacorta Sartène, e da questo verrà abbinato anche un altro vino Franciacorta a scelta che porteranno. Poi durante appunto questa kermesse presso la nostra enoteca Wine Store di Erbusco proporremo anche agli ospiti la possibilità di assaggiare qualcosa, quindi ci sarà anche un buffet servito in sostanza. L'ingresso è meglio prenotare perché abbiamo un numero contingentato, facciamo 4 sessioni che durano circa 2 ore, 2 ore e mezza cada una, e durante le quali appunto è possibile apprezzare i Franciacorta di tutte le cantine appunto in degustazione e anche comprare, perché ovviamente lo store è aperto, le cantine in degustazione e non solo tra quelle partecipanti.
Che tipo di anno è stato quello che ovviamente va in assaggio adesso e che invece che tipo di anno è stato quello che si chiude adesso?
Allora, partendo dalla sua prima domanda, le dico che quest'anno in degustazione abbiamo i Sartène che sono stati prodotti, diciamo, indicativamente tra le annate 2020 e le annate 2022. Questo perché il 21, perché il Sartène fa almeno 24 mesi sui lieviti, quindi qualcuno propone vini millesimati, quindi quest'anno in questo caso sarebbe l'annata 2020, oppure non millesimati, che quest'anno sarebbe appunto la vendemmia 2021. Le due vendemmie di cui appunto stiamo parlando, la 20 è stata la vendemmia sicuramente eccellente dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, perché è stata un'annata molto molto interessante. La 21 è stata un'annata meno produttiva, in cui la vendemmia però ha dato sicuramente buoni risultati. Dunque, l'annata di quest'anno è stata un'annata un po' particolare, perché sentendo appunto i produttori abbiamo avuto un periodo sicuramente piovoso durante la primavera e anche l'inizio dell'estate, perché fino alla fine di giugno è stato molto piovoso, e questo ha reso decisamente impegnativo la gestione della difesa fitosanitaria. Però poi in luglio il tempo è volto al meglio e anche con decisamente caldo come in questi ultimi giorni, e quindi questo farà di questa vendemmia probabilmente un'annata molto buona dal punto di vista della qualità. Dal punto di vista qualitativo, come ripeto, per i problemi che molte cantine hanno incontrato alla difesa antiparassitaria, forse non sarà un'annata produttiva di quantità particolarmente significativa, però le aspettative della qualità, sentendo i produttori, sono sicuramente molto interessanti.
Sicuramente il festival è prima di tutto motivo per venire ad assaggiare, però è anche occasione per conoscere questo territorio, che è un territorio affascinante, direi, durante tutto l'anno, ma forse in questo periodo ancora di più.
Beh, senz'altro in questo periodo uno può sicuramente assaggiare dei vini particolari come quelli che le proponiamo nella nostra kermesse, ma sicuramente può visitare oltre al territorio anche le cantine, che sono in prevalenza aperte e che propongono diversi eventi che sono peraltro consultabili sul sito del Consorzio Vini Franciacorta, eventi che si sviluppano appunto durante le due giornate e in qualche cantina anche la sera prima, cioè il venerdì prima, che prevedono manifestazioni di vario tipo in cui il protagonista è comunque sempre poi la visita in cantina e una degustazione particolare di prodotti all'interno delle cantine. Oltre a questo, chiaramente la Franciacorta è composta da 19 comuni che si affacciano in parte anche sul lago d'Iseo, quindi l'occasione è anche interessante per fare un giro nella nostra zona e visitare i borghi di cui la Franciacorta è molto ricca e volendo anche il lago.
So che le faccio una domanda complicata, difficile, ma se lei dovesse fare un giro, faccia conto che ha a disposizione 48 ore, che giro farebbe?
Ma guardi, in 48 ore si possono, quindi in due giornate si può visitare quasi tutta la Franciacorta in sostanza, ecco. Il giro si potrebbe sviluppare una volta partendo più o meno dalla zona del comune di Rovato e andando poi verso Arbusco, Ador, Capriolo, Paratico, giungendo appunto fino sul lago, no? E un altro giro invece potrebbe comprendere quell'altra parte della Franciacorta che va dalla zona di Monticelli Brusati, Ome, e poi risalire per Provaglio e fare appunto le altre zone, Borlato, Borgonato. Quindi dividere un po' la Franciacorta in due aree geografiche e poi scegliere 3-4 cantine, direi, da giornata, non di più.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Seconda parte di Grand Tour, siamo in Lombardia, abbiamo camminato, abbiamo mangiato, adesso è il tempo di goderci le meraviglie di un parco che ha molto da dire. Siamo in provincia di Mantova, nel parco del Mincio, ce lo racconta il presidente Maurizio Pellizzer.
Deep inside these old dusty walls, there's a sacred heart, I know this garden anywhere.
Parco del Mincio, già lo dice il termine, è il percorso del Mincio e collega il più grande lago d'Italia, il lago di Garda, al più grande fiume d'Italia che è il fiume Po. Quindi il tratto compreso tra il lago di Garda in provincia di Mantova e il fiume Po è attraversato dal Parco del Mincio e quindi passa tutti i territori dei comuni che ovviamente sono rivieraschi al fiume Mincio. In questi c'è anche il comune di Mantova.
Senta Presidente, quali sono le caratteristiche dal punto di vista naturalistico?
Allora, innanzitutto il parco è un parco agricolo fluviale e quindi il Parco del Mincio ha un valore da un punto di vista ambientale, ma allo stesso tempo anche per la particolare attenzione che, ovviamente essendo un territorio agricolo, deve essere posta all'agricoltura e quindi alla produzione agricola che, per quanto riguarda la provincia di Mantova, ha valori assolutamente importanti. Per quanto riguarda l'aspetto invece del fiume, l'aspetto legato alla biodiversità, quindi alla fauna ittica, ancorché ovviamente ci possono essere problematiche legate all'aspetto dei cambiamenti climatici e quindi ad alcune specie non autoctone ma alloctone che possono mettere a rischio e mettono a rischio la presenza della fauna ittica che rappresenta la storia del nostro territorio. E poi gli elementi legati al nostro territorio da un punto di vista di biodiversità, considerando che nel Parco del Mincio ci sono molte realtà che sono riserve naturali, siti Natura 2000 e zone di riserva, di conservazione riconosciute dall'Europa come le valli del Mincio.
Ci sono delle specie, sia animali che vegetali, che esistono solo in questo parco?
Guardi, la particolarità nell'ambito della specie, che non è autoctona, ma rappresenta un elemento che contraddistingue il parco del Mincio, è rappresentato dal cosiddetto fior di loto. In questa stagione, nei laghi di Mantova, nel lago superiore, in particolare nelle valli del Mincio, sono presenti questi fior di loto, che ovviamente il termine evoca latitudini diverse. In effetti sono stati portati da una botanica nel 1911 e hanno trovato un territorio adatto al loro sviluppo, in modo particolare con anche l'innalzamento delle temperature. E la particolarità di trovare questa specie, che non è del territorio, ma che comunque è di una bellezza assolutamente unica e sembra di essere nel Mekong piuttosto che in altre zone del mondo, ma siamo invece in provincia di Mantova, nei laghi di Mantova, e questa è sicuramente una bellezza, ma nello stesso tempo una criticità, perché comporta che questo fior di loto, il Parco del Mincio, debba lavorare per toglierlo, per contenerlo, perché diversamente occuperebbe tutto lo spazio acqueo, con le problematiche legate ovviamente alla biodiversità e alla presenza ovviamente delle altre specie che sono presenti sul territorio.
Presidente, veniamo invece a tutto il lato della fruibilità anche del parco, perché è un parco molto vario anche dal punto di vista dell'offerta. Ci sono percorsi che si possono fare a piedi, ovviamente sul fiume, e poi ci sono dei castelli, e poi c'è appunto anche una parte relativa all'archeologia. Insomma, veramente un'offerta molto 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 vasta.
Assolutamente sì, la bellezza di questo territorio, che parte, come si diceva, dal lago di Garda e quindi dalle zone collinari della provincia di Mantova, scende il territorio di Mantova, passa la città di Mantova e poi prosegue fino a immettersi nel fiume Po. In tutti questi territori ci sono percorsi di scavi archeologici, dal Neolitico a aspetti anche più, come dire, più recenti, con una zona a Bagnolo San Vito, il Forcello, con presenze importanti, e quindi proprio con un sito, come pure la Tosina in località di Monzambano, e soprattutto però da un punto di vista di fruibilità, nel Parco del Mincio il sistema dell'intermodalità del trasporto è assolutamente importante, quindi si può arrivare in treno in una qualsiasi località in prossimità del Parco del Mincio, da Peschiera del Garda piuttosto che a Mantova, e da lì prendere la bicicletta e poi a un certo punto posare la bicicletta, salire sulle barche che fanno la navigazione fluviale piuttosto che utilizzare le canoe. E da questo punto di vista il parco è ricco di questa particolare attenzione alla mobilità sostenibile e soprattutto all'accessibilità. Quindi per noi il termine sostenibilità e accessibilità è un valore sulla quale continuiamo ad investire, perché deve essere il parco nella disponibilità di tutti. All'interno del nostro territorio abbiamo poi dei centri parco in cui si possono fare visite guidate, con musei che ovviamente richiamano l'aspetto legato alla fauna ittica, ma anche alle altre specie animali presenti nel territorio, in considerazione che nel Parco del Mincio ci sono molte specie, soprattutto aironi. Abbiamo un'isola che è l'isola dell'airone rosso, che ormai rappresenta un valore per l'ente parco, e soprattutto abbiamo il centro di ripopolamento della cicogna bianca.
Torna all'appuntamento con la nostra amica Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. La scelta di questa settimana è caduta su un museo bello dentro e fuori, un museo di design che racconta anche una storia di impresa, un museo pieno di colori, il MIDEC.
Mm-hmm. Oggi andiamo a Laveno Mombello, anzi per la precisione a Cerro di Laveno, a scoprire il MIDET, che è l'acronimo del Museo Internazionale del Design Ceramico. Devo dire che sono un po' di parte nel parlare di questo museo perché è delle mie zone, però non sono invece di parte, ma sono molto realistica nel dire che è un museo bellissimo e un museo con una storia molto lunga, perché è stato fondato nel 1971 e con un ruolo importantissimo nel proprio territorio come polo capace di testimoniare una tradizione produttiva antichissima della zona. Allora, la ceramica di Laveno nasce infatti nel 1856, quando tre operai dell'azienda Richard di Milano aprono una nuova impresa proprio a Laveno. E questa nuova azienda, nel giro di meno di 20 anni, cresce talmente da arrivare ad occupare 400 dipendenti e a dar vita ad una produzione del tutto innovativa, finalizzata a creare soprattutto terraglie economiche per uso domestico, che era un'idea al momento davvero geniale. Seguono decenni di crescita progressiva di questa impresa, sia in termini dimensionali che di tipologia di prodotti realizzati, che fanno della ceramica di Laveno un polo di fama internazionale e di Laveno stesso l'indiscusso epicentro di questa tradizione ceramica. Una storia così importante ha bisogno di essere raccontata e in qualche modo conservata. Ed ecco perché nel 1971 nasce questo museo, che trova sede in un meraviglioso palazzo cinquecentesco, che è Palazzo Perabò, e nasce per esporre le più belle e le più rilevanti manifestazioni della produzione di quella che è la terraglia forte per opere delle industrie di Laveno, dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento. Palazzo Perabò è di per sé un gioiello, con il suo enorme portone che si apre direttamente sul lago e che introduce ad una meravigliosa corte interna colonnata, su cui si aprono un'infinita serie di sale equamente ripartite tra sale con i soffitti a cassettoni e sale con i soffitti voltati. Il museo è un'esposizione nata dalla raccolta della Società Italiana Ceramica Richard Ginori, alla quale si sono poi aggiunte successivamente donazioni private che vanno ancora oggi sempre più arricchendo il numero di pezzi esposti. Si articola su due piani dove si trovano 11 sale dedicate alla collezione permanente e addirittura 4 sale dedicate ad ospitare mostre temporanee ed è organizzata per figure di spicco che hanno segnato la storia creativa e produttiva di questo comparto. E queste sale devo dire che sono un incanto di colori, di forme, di fantasia. Ci sono, non so, portaombrelli Liberty con decorazioni floreali dei primi decenni del Novecento. C'è il cosiddetto servizio reale, che è un esemplare unico che è stato realizzato nel 1923 per Casa Savoia e che si caratterizza per una decorazione in blu cobalto che ha addirittura preso il nome di blu Laveno. Ci sono vasi Liberty da delle forme sorprendentemente sinuose, piatti, tazzine con decorazioni in oro zecchino, ma ci sono anche fruttiere, anfore, colonne, portadolci, scatole per gioielli, candelieri, insomma di tutto e di più, ed anche tutta una serie di opere di design degli anni 60 e 70 che raccontano di come la storia della ceramica di Laveno camminasse sempre a braccetto con la ricerca e l'innovazione in termini sia di forme che di materiali che di soluzioni decorative e produttive. Ma il MIDEC non è solo rivolto alla conservazione del passato, perché continua invece a dialogare con il presente e con il futuro, grazie ad un'intensa attività laboratoriale sia per adulti che per bambini e ad una biblioteca che è un vero e proprio unicum per gli studiosi e per gli appassionati di ceramica e di design ceramico. E non è finita qui, perché a brevissimo ci sarà anche modo di scoprire questo meraviglioso edificio attraverso le mani, grazie a un bellissimo modello tattile in legno che lo ritrae e che, neanche a dirlo, è targato Museo Tattile Varese. Insomma, sarò di parte, ma il consiglio è di andarlo a visitare.
La seconda parte di Grand Tour si ferma qui, ma voi non fermatevi, perché tra poco torniamo alle vecchie e soprattutto sane abitudini in bici con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
a ruota libera.
Rieccoci pronti per una nuova stagione di Grand Tour, ancora in Lombardia alla scoperta, questa volta di itinerari da percorrere in bicicletta. Cominciamo da una delle salite più iconiche, inserita più volte tra le tappe del Giro d'Italia nell'immaginario di tutti i ciclisti. Parliamo del Passo dello Stelvio, lo facciamo con Fabrizio Postiglione, giornalista freelance di viaggi, nonché ciclista, cicloturista appassionata. Buon pomeriggio Fabrizia, ciao!
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
E allora, abbiamo cominciato appunto, come dicevo, dallo Stelvio, che è stato tra l'altro inserito tra le tappe del Giro d'Italia 2024 nel suo versante lombardo. Perché questa salita è diventata così leggendaria?
Lo Stelvio è sicuramente una montagna iconica, anche perché svetta insomma oltre 2758 metri, ma è diventata leggendaria perché per conquistarla Fausto Coppi nel 1953, quando fu affrontata per la prima volta dal Giro d'Italia, praticamente attaccò, lasciò tutti, diciamo così, nella nebbia e arrivò solo a comando, un uomo solo al comando. Gli altri arrivarono dopo 14 minuti, quindi questa impresa leggendaria di Fausto Coppi ha creato ovviamente il mito di Sua Maestà lo Stelvio, che in onore appunto al grandissimo corridore, il campionissimo, così veniva soprannominato, è designata come Cima Coppi dell'itinerario di ogni Giro d'Italia, se compare chiaramente fra le tappe. E poi, diciamo, è una salita mitica perché è molto lunga, è molto dura, come dire, si spalanca su panorami sovrumani, ecco. La bellezza sovrumana dei paesaggi che si attraversano sicuramente ha contribuito a creare il mito, la leggenda dello Stelvio.
Qualche caratteristica tecnica, punto di partenza, lo Stelvio si può salire da vari versanti, dove ci troviamo?
Allora, dal versante lombardo si sale dalla Valtellina e da Bormio, diciamo che la salita ufficiale comincia da Bormio ed è una delle tre salite dello Stelvio. Una è da Bormio, quindi dal lato sud-ovest della montagna, un'altra è da Prato allo Stelvio in Val Venosta, quindi in zona Alto Adige, e la terza sale da Santa Maria in Svizzera. Per i più coraggiosi, più allenati, si possono salire tutte e tre i versanti anche in una sola giornata. Dunque, le caratteristiche: da Bormio, che è la cittadina termale più grande, più famosa di tutto l'arco alpino, sono 21 chilometri 21 chilometri con 40 tornanti per arrivare praticamente ai 2758 metri del passo,
quindi dislivello insomma notevole,
1533 metri di dislivello in 21 chilometri non sono pochi. Da Bormio la salita comincia subito, diciamo, a impennarsi, con pendenze che vanno oltre l'8-9%, anche se, diciamo così, la pendenza media è calcolata intorno al 7,2%, quindi non, diciamo così, non brutale come per esempio quella dello Zoncolan. Però la durezza di questa salita è dovuta al fatto che si sale molto in quota, cioè man mano che noi aggrediamo i tornanti con le nostre pedalate, l'aria diventa sempre più rarefatta, quindi chiaramente oltre i 2000 metri si comincia a respirare con più fatica perché c'è meno ossigeno. Quando poi si superano addirittura i 2500, ti assicuro che, diciamo, per ogni pedalata devi imprimere uno sforzo doppio o triplo rispetto a quello che faresti, che ne so, a 1000 metri. Però
è quella la bellezza,
no? Cioè. Sì, è certo, la soddisfazione di conquistare questo passo con le tue forze, con le tue gambe, sudando, sforzandoti, guardando questo paesaggio incredibile che quando si passa la linea degli alberi, quindi ai circa 2000 metri, diventa sempre più lunare, sempre più roccioso, sempre più aspro, però punteggiato quella anche da cascate. Gli ultimi 4 chilometri, ragazzi, sono veramente duri perché le pendenze arrivano in doppia cifra, quindi anche al 10%, e poi siamo in altissima quota e quindi, diciamo così, si vede l'arrivo, ma quasi non arriva mai questo famoso cartello, Passo dello Stelvio, provincia di Bormio, però la soddisfazione e poi il piacere di mangiarsi magari un bel piattone di pizzoccheri con i funghi in uno dei vari ristoranti buoni che sono su in cima, insomma, come dire,
priceless. E poi c'è la discesa, ovviamente, insomma.
brava, perché a ogni salita poi, diciamo così, ci si libera della forza di gravità e verso Prato allo Stelvio la discesa è più ripida rispetto all'altro versante, ha 48 tornanti, però è una specie di scarabocchio ormai famosissimo, questo profilo, questo scarabocchio d'asfalto che incide il versante nord-est dello Stelvio, come dire, diventa un'esperienza veramente eccitante, non è descrivibile.
Se dovessi scegliere tra salita e discesa... Difficile.
Ma allora, io non sono purtroppo, diciamo, fisicamente una scalatrice perché sono molto alta, quindi fisicamente non sarei una scalatrice, però a me le salite piacciono, a me piacciono molto, però la discesa non ti dà sfizio se tu prima non fai la salita, cioè se prima non hai sofferto. È da fare almeno una volta nella vita.
Eventualmente chi anche con la bici elettrica, insomma.
Brava, sì, assolutamente. Però bisogna sempre approcciare la montagna con grande rispetto, anche se sei sulla bici elettrica. Quindi sì, adesso è una salita che possono sperimentare tutti. Tutti si possono emozionare adesso scalando lo Stelvio.
Grazie mille allora Fabrizia Postiglione, ciao, buona bici.
Grazie, a tutti buona bici.
Andiamo alla scoperta della provincia di Brescia in bicicletta, delle tante offerte a volte poco conosciute che il territorio propone agli amanti delle due ruote. Ci troviamo nel cuore delle prealpi bresciane, tra le valli Trompi e Sabbia, dove si snoda quella che viene chiamata la Greenway delle valli resilienti, e siamo in compagnia di un ciclo viaggiatore d'eccezione, di lunghissime esperienze, da 20 anni tour operator, ha girato pedalando il mondo accompagnando migliaia di persone, autore del libro Chino verso Nord, che racconta il viaggio dalla Terra del Fuoco all'Alaska. Ma Willy è tornato alle sue origini bresciane e ci racconta questi itinerari. Willy Molonia, benvenuto, ciao.
Ciao Alessandra, grazie.
Allora, ha girato il mondo come ho detto, ma alla fine sei tornato appunto nella tua terra di origine, da dove eri partito, e questo ti ha fatto anche apprezzare la bellezza di questi luoghi, dove andare a pedalare anche a poca distanza da Brescia.
Sì, effettivamente è stato proprio così. È anche bello perché dopo 30 anni girando per il mondo ho scoperto qual era la via di casa, la via del ritorno, che mi ha riportato da dove ero partito. Riscoprendo vorrei dire, un territorio che ovviamente conoscevo già, ma che si è fortemente avvicinato alla promozione turistica tramite l'uso della bicicletta. La Val Trompi è sempre stato una attrattivo turistico fino agli anni 70, era molto centrato sullo sci, soprattutto l'Alta Val Trompia, e poi hanno indirizzato tutta la loro attenzione sullo sviluppo industriale ed è un poco andato scemando, e adesso praticamente dal 2019, quando è stata inaugurata questa ciclovia che parte proprio dal centro di Brescia e arriva fino a Bovegno, poi con varie diramazioni nelle valli perpendicolari parallele, però si può salire poi da Bovegno fino in cima al passo del Maniva.
Quindi ci sono vari itinerari anche a seconda dell'allenamento, con partenza da Brescia, appunto c'è questa ciclopedonale anche protetta che risale il fiume Mella da Brescia a Bovegno, adatta più o meno a tutti i tipi di gambe o c'è un po' di dislivello?
È adatta a tutte le persone, ovviamente dal centro di Brescia fino a Brozzo Marcheno. Da lì in poi la valle inizia inizia a stringersi, inizia a farsi più severa, e da lì serve essere un ciclista più avanzato, perché iniziano i dislivelli, iniziano le pendenze importanti. A parte la pedalata, offre tantissime possibilità di visite, ovviamente come sempre culturali, storico, gastronomiche.
Qualche sosta che lungo il percorso quale potrebbe essere?
C'è un complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli a Gardone Valtrompia che è meraviglioso. C'è la Pieve della Mitria a Nave, il Museo del Forno Fusorio a Tavernole sul Mella, che sono tutti paesini che si incontrano man mano si percorre la Greenway, e di conseguenza non è solamente un attaccarsi le mani al manubrio della bici, testa bassa, sudare, cercare di arrivare a Bovagno. Ogni 5-6 chilometri offre qualcosa, offre una sosta. Guarda, da dove io sono in questo momento, che sono in questa località piccolissima, 42 abitanti, sono a Pezzoro, una frazioncina piccolissima del comune di Tavernole sul Mella. 42 abitanti, Alessandra, c'è una quiete, una pace. Quello che mi piace tantissimo di questo posto è che per venire qua non è di passaggio, e da qui poi c'è l'altra alternativa, perché questa è anche importante dire, la Greenway Valli Resilienti è fattibile ed è molto aperta anche a camminatori, non è destinata soltanto ai ciclisti, è anche per camminatori, perché si trova in zona montana, e proprio da qui, da Pezzoro, è uno dei posti cruciali dove partono tutte le camminate per salire poi sul Monte Guglielmo, l'osservatore della Valtrompia, Monte Guglielmo dal quale poi si può innestare, si può andare sul Monte Campione che si affaccia sulla Val Camonica, per esempio.
Bene, allora Willy, ti ringraziamo per queste informazioni preziose.
Grazie a voi, grazie a te Alessandra. Chi vuole fare una bella pedalata che mi contattino, se io sono qua molto volentieri facciamo una pedalata insieme, lentamente.
Valeria, come ti avevo promesso, abbiamo cominciato alla grande, con tante salite, ma anche con la possibilità di itinerari più dolci, anche in bici elettrica, ma insomma non è mancata la fatica.
Ebbene Alessandra, vedo che già dalla prima puntata sia tu che Silvio mi mettete sotto a faticare, perché già so, e lo sai anche tu, che tra pochissimo ci attendono nuove scarpinate da fare insieme. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
Rieccoci Valeria, pronti a camminare, e non solo, anche per questa insomma terza stagione di Grand Tour. Oggi siamo lungo un cammino e stiamo muovendo i nostri passi in Lombardia lungo la via Valeriana, un cammino che ci porta dalla pianura, dalla città alla montagna, ed è un itinerario di 12 tappe che parte da Brescia, che oggi ci facciamo raccontare da Antonio Votino, che insieme ad Andrea Grava è uno degli ideatori di questo viaggio a piedi. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci siamo sentiti tempo fa per raccontare il cammino di Carlo Magno e ci troviamo oggi a metà strada della via Valeriana per camminare, per raccontare questi 190 chilometri che sono una vera e propria immersione in questa porzione di Lombardia. E partiamo dal nome, perché via Valeriana?
Allora, la via Valeriana si chiama così perché ci sono due ipotesi. La prima ipotesi è quella che attribuirebbe il nome al console Valeriano romano, e che è comunque quella meno certa. Invece quella più certa e più comunque veritiera è che il nome deriva da via Vallesiana o via Valeriana, cioè via delle valli, che infatti è comunque, perché noi abbiamo indagato e quindi scoperto che anche in altre valli ci sono delle altre vie valeriane, perché comunque sono le vecchie vie che attraversavano le valli.
Un cammino che ha una forte connotazione storica. Come è nata l'idea di questo cammino?
Allora, l'idea nasce da me ed Andrea, perché comunque siamo due appassionati di cammini, e quindi andando in giro per l'Italia abbiamo deciso di valorizzare il territorio in cui noi viviamo, e quindi attraverso, perché comunque sono tutti borghi e piccoli dei paesi che hanno hanno tanto da offrire, e quindi per farli scoprire diciamo anche ad un pubblico diverso da quello di massa, era quello proprio di ideare un cammino e quindi far entrare le persone all'interno di questi borghi.
Abbiamo detto che è un cammino che parte da Brescia e poi come si sviluppa?
Allora, parte dalla città di Brescia, dal foro, attraversa i colli intorno a Brescia, quindi il parco delle colline di Brescia, entra in Franciacorta, dalla Franciacorta si passa al lago di Seo e poi attraverso il paese di Bisogne si entra in Val Camonica. Viene attraversata tutta la valle Camonica fino ad arrivare ai due passi alpini. Si può, arrivati a Edo, si può opzionare per il tracciato ufficiale che va verso la Madonna, diciamo verso la Valtellina, quindi il santuario di Tirano, o altrimenti si può fare la variante che arriva al sacrario dei caduti della prima guerra mondiale a Passo del Tonale.
Ecco, hai citato la Franciacorta e come insomma, ha già detto prima Valeria De Rosa, ricordo che dal 13 al 15 settembre c'è il Festival Franciacorta in Cantina, che ci darà la possibilità insomma di vivere questo bellissimo angolo di Lombardia scoprendo la sua enogastronomia, soprattutto anche con passeggiate ed escursioni e anche appuntamenti di orienteering tra i vigneti. Antonio, a te cosa piace invece insomma oltre alla Franciacorta che attraversiamo di questo viaggio a piedi?
Allora, il cammino della Via Valeriana, essendo che si svolge su 190 km, ha parecchie particolarità. Basta pensare che si parte proprio dalla pianura, quindi in Franciacorta, ma poi c'è la meraviglia del lago, fino ad arrivare al ghiacciaio, quindi si possono vedere ancora anche in estate il pian di neve, quindi il ghiacciaio della Damel. Quindi una biodiversità che parte da un clima mediterraneo fino ad arrivare a un clima alpino, e quindi ci sono una moltitudine di paesaggi, che è un paesaggio vario che cambia in continuazione. Questa qui è la particolarità di questo cammino.
Cosa piace invece ai camminatori che si mettono appunto in viaggio lungo questi 190 km?
Ai camminatori piace soprattutto quindi i panorami che comunque si possono osservare, ma anche la parte enogastronomica che diciamo il territorio attraversato non è da meno, quindi basta pensare ai piatti tipici del lago fino ad arrivare ai piatti molto molto più corposi e più calorici dell'alta Val Camonica, quindi accompagnato con una buona polenta.
Citiamo un paio di piatti tipici che incontriamo lungo il percorso.
Allora, in Val Camonica non si può, cioè si deve assaggiare assolutamente i casoncelli, che sono un piatto, diciamo, una pasta ripiena tipica della Val Camonica. Come dolce c'è la spongata, e come in secondo piatto non può essere un brasato con una buona polenta o un salmì. In Alta Valle invece c'è una particolarità che è il kutz, che è un della carne di pecora cotta, cotta dopo tante ore, anche questa nel suo grasso, quindi è un piatto tipico proprio dell'Alta Val Camonica.
Per riprenderci dopo una lunga tappa lungo questo cammino, e appunto questo è un cammino, immagino, strutturato insomma con credenziali, con la mappa, con le accoglienze, no?
Allora, il cammino della Via Valeriana ha sia le credenziali, ha tutte le strutture, ha delle strutture ricettive lungo a tutte le tappe, che tali informazioni si possono trovare all'interno del sito www.viavaleriana.it, dove ci sono le varie caselle dove trovano tutte le informazioni, come ricevere le credenziali e come organizzare il cammino in autonomia.
C'è una tappa che ami particolarmente?
Allora, la tappa più bella che della Via Valeriana è proprio quella dove ora ci ritroviamo, che è la quinta tappa del cammino, che va da Boario Terme fino a Malegno, o altrimenti anche la tappa Ono San Pietro, Malegno Ono San Pietro, perché comunque permette di vivere a passo lento, di scoprire dei paesaggi, ma soprattutto anche un'arte molto diversa rispetto al comune.
Ecco, secondo la tua esperienza è un cammino adatto a tutti questo?
Allora, per affrontare la Via Valeriana bisogna avere un minimo di allenamento, perché comunque presenta dei saliscendi, anche delle salite abbastanza ripide, però noi come diciamo sempre che a passo lento si riesce a raggiungere qualsiasi meta.
Anche col premio di piatti che abbiamo citato prima, magari.
Ah, sicuramente.
Non solo quello, insomma. E com'è andata la stagione fin qui? La stagione di questo cammino?
Quest'anno dobbiamo denunciare che c'è stato un calo rispetto agli altri anni. Noi speriamo che, siamo all'inizio di settembre, speriamo che qualche cosa migliore per l'autunno, però possiamo dire che rispetto agli altri anni c'è stato un forte calo di presenze lungo il cammino della Via Valeriana.
Quindi possiamo dire che in qualche modo i lombardi preferiscono camminare non nella propria regione?
Può essere, e poi soprattutto è dovuto anche secondo me al forte aumento di presenze di altri cammini, quindi soprattutto nel territorio bresciano. Fino a qualche anno fa era l'unico cammino che era la Via Valeriana insieme al cammino di Carlo Magno, invece quest'anno siamo circondati da altri cammini sia nelle vicinanze della città ma anche nelle vicinanze del lago di Seo.
Però diciamo che ci possiamo riprendere perché l'autunno è la stagione ideale, no? Per il cammino in qualche modo.
Sicuramente la Val Camonica, ma anche la Franciacorta e il lago, il periodo migliore proprio per attraversarli è proprio durante il periodo di settembre, ottobre e anche metà novembre, perché comunque presentano dei paesaggi comunque che si vestono a colori autunnali, rispetto agli altri mesi sono meno piovosi e prima che arriva la neve e i passi alpini ce ne vuole ancora un po', quindi c'è ancora tanto tempo per camminare e mettersi i zaini in spalle e percorrere questi territori.
Ecco, mi hanno detto che è un cammino comunque lungo, 12 tappe, 190 km, ma che come sappiamo possiamo dividerlo, no? Magari in vari periodi dell'anno e fare dividerlo a tappe, insomma.
Si può suddividere, diciamo, uno può, diciamo, può programmare il cammino in, diciamo, in tre fasi diverse. Può fare la Franciacorta e il Lago di Seo in una volta, tutta la Val Camonica o metà Val Camonica in un'altra, diciamo, un altro periodo, e poi concludere, diciamo, l'ultima, diciamo, l'alta Val Camonica con la Rini Valtellini in un altro periodo dell'anno. Quindi si può suddividere in tre tronconi e godersi, diciamo, appieno quello che offre il territorio, che offre veramente tanto da vedere e soprattutto anche da degustare.
E allora, per tutte le informazioni vi rimando al sito www.viavaleriana.it. Grazie mille Antonio Votino e buon cammino.
Grazie a voi e vi aspettiamo lungo la Via Valeriana. I've been on the road to home.
Moving in the wrong direction. E allora, con la compagnia di cani e galline lungo il cammino, siamo arrivati ai titoli di coda di questa prima puntata di questa nuova stagione di Grand Tour. Valeria.
E dunque, sì Silvio, siamo arrivati in fondo a questa prima puntata di Grand Tour e allora ripristiniamo le vecchie abitudini. Alessandra, a te il compito di riepilogare le indicazioni importanti.
Eh sì, vi ricordo che anche per questa terza stagione di Grand Tour potete scaricare il podcast di tutta la puntata, oppure separatamente Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. C'è un archivio adesso molto corposo di tutte le puntate delle stagioni precedenti, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Ancora pochi istanti per svelarvi la regione in cui vi accompagneremo la prossima settimana. Silvio, a te l'onore.
E a me l'onore di dire che tra 7 giorni vi porteremo in campagna, come sempre, tra borghi, musei, natura, ciclovie, cammini e anche percorsi di trekking.
Una bella settimana a tutti voi.
Ciao a tutti e alla prossima domenica. Ciao.
Grazie mille come sempre per l'ascolto. A domenica prossima.